Benvenuti al Daily Digest di martedì 21 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Coquequirao, la fortezza inca tra le nuvole che rivaleggia con Machu Picchu. La civiltà di Nok e le sue enigmatiche sculture in terracotta della Nigeria. Il dispositivo tascabile di OpenAI e Lofrom. Uno smart speaker con Face ID. Phoenix. La distribuzione Linux che resuscita i server headless via SSH. La fluidità dei movimenti nei robot ballerini e l'armonia espressiva. Liquid Glass è l'interfaccia spaziale di Harmony OS 7, design che prende vita. Le inondazioni monsoniche nel Sahel e la crisi umanitaria in Chad. La mosca scorpione, l'antico insetto spazzino dal falso pungiglione. I roditori del deserto che non bevono mai acqua grazie a reni super specializzati. E da boia russelii, la vipera di Russell che minaccia l'India rurale. Iniziamo!
Coquequirao, la fortezza inca tra le nuvole che rivaleggia con Machu Picchu. Arroccata a oltre 3.000 metri nelle Ande peruviane, Coquequirao è una città inca ancora in gran parte sepolta dalla giungla. Con i suoi terrazzamenti decorati con lama di pietra bianca e un sistema idraulico avanzato, fu l'ultimo rifugio della resistenza contro gli spagnoli. I terrazzamenti di Coquequirao non sono solo funzionali all'agricoltura. Sulla loro superficie, gli Inca incastonarono pietre di calcare bianco per formare figure stilizzate di lama e altri animali sacri, visibili a distanza come giganteschi geoglifi. Queste decorazioni, uniche nel loro genere, sono orientate verso le montagne sacre, o Apu, e potrebbero aver avuto una funzione cerimoniale legata al culto della fertilità e degli antenati. Il sito copre una superficie di circa 18 ettari, ma gli archeologi stimano che solo il 30% sia stato riportato alla luce, con la giungla che ancora avvolge templi, palazzi e canali sotterranei. L'ultimo bastione inca. Dopo la caduta di Cusco nel 1533, Manco Inca, il sovrano ribelle, si rifugiò nella remota regione di Vilcabamba, e Coquequirao divenne uno dei centri amministrativi e militari della resistenza. La sua posizione, su uno sperone roccioso circondato per tre lati da burroni vertiginosi, è raggiungibile solo tramite un sentiero a zigzag di oltre 1400 metri di dislivello, la rendeva praticamente inespugnabile. Gli spagnoli non riuscirono mai a conquistarla direttamente, fu abbandonata solo dopo la cattura e l'esecuzione dell'ultimo inca, Tupac Amaru, nel 1572. Le fonti coloniali menzionano Coquequirao come un luogo ricco di oro e argento, e i suoi templi furono probabilmente spogliati dai cercatori di tesori. Tuttavia, la distanza e l'inaccessibilità hanno preservato l'impianto urbanistico, la piazza principale, delimitata da edifici in pietra finemente squadrata, le callanca, grandi sale rettangolari per le assemblee, e il sistema di canali che portava acqua dalle cime innevate fino ai quartieri nobiliari. Ingegneria idraulica e agricoltura di altura. Gli Inca costruirono un complesso sistema di acquedotti, fontane e canali di drenaggio che sfruttava le pendenze naturali per irrigare i terrazzamenti e prevenire l'erosione. L'acqua, captata da sorgenti di alta quota, veniva fatta scorrere lentamente attraverso canalette di pietra inclinate, permettendo la coltivazione di mais, patate e quinoa a un'altitudine altrimenti proibitiva. I terrazzamenti stessi, alti fino a 2 metri, erano riempiti con strati di ghiaia e terra fertile, creando microclimi che consentivano di coltivare prodotti di diverse fasce ecologiche nello stesso sito. Il sistema di andeneria di Coquequirao è esteso per oltre 700 gradoni, molti dei quali ancora da restaurare. Le recenti campagne di scavo, finanziate dal governo peruviano e da organizzazioni internazionali, stanno recuperando anche il settore cerimoniale, con una probabile piattaforma Ushnu, l'altare sopraelevato dove si svolgevano i riti solstiziali e le offerte alla Pacamama. Turismo e conservazione. Attualmente, Coquequirao è raggiungibile solo con un trekking di 4 giorni attraverso sentieri ripidi e vallate profonde, una sfida che attira poche migliaia di visitatori all'anno, contro i milioni di Machu Picchu. Il governo peruviano ha in progetto la costruzione di una funivia che renderebbe il sito accessibile in poche ore, ma l'opera è contestata dagli ambientalisti per l'impatto sulla biodiversità delle Ande orientali. La sfida è trovare un equilibrio tra sviluppo economico e tutela di un patrimonio che racconta la resilienza di un impero sconfitto ma mai dimenticato. Coquequirao è molto più di una Machu Picchu minore, è il simbolo della resistenza inca, un luogo dove la pietra parla di libertà e ingegno. Visitarla significa immergersi in un passato che ancora lotta per emergere dalla foresta. Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti!
La civiltà di Nok e le sue enigmatiche sculture in terracotta della Nigeria. Nel cuore della Nigeria, 1000 anni prima di Cristo, fiorì una civiltà che padroneggiava la fusione del ferro e scolpiva straordinarie figure in terracotta. La cultura Nok è ancora oggi un enigma, ma i suoi forni siderurgici di Taruga raccontano un balzo tecnologico senza precedenti. I forni di Taruga, scoperti negli anni 60 del Novecento, rappresentano la più antica testimonianza di siderurgia subsahariana con datazioni calibrate tra il 750 e il 550 a.C. Sono strutture a tino scavate nel terreno, rivestite internamente di argilla refrattaria e collegate a mantici a mano che spingevano l'aria all'interno per raggiungere temperature superiori ai 1100 gradi. All'interno di questi forni, il minerale di ferro lateritico, abbondante nell'altopiano di Jos, veniva ridotto in spugna ferrosa, successivamente martellata per eliminare le impurità e produrre utensili agricoli, armi e oggetti di ornamento. L'enigma del salto tecnologico. La civiltà di Nok sembra essere passata direttamente dall'uso di strumenti litici a quello del ferro, senza attraversare un'età del bronzo o del rame. Questa anomalia storica ha scatenato dibattiti tra gli studiosi. Alcuni ipotizzano un'invenzione indipendente della siderurgia in Africa occidentale. Altri suggeriscono un contatto con le tecnologie del ferro provenienti dall'Africa settentrionale e dal Medio Oriente attraverso le vie carovaniere sahariane. Le analisi al radiocarbonio confermano comunque che il ferro Nok è contemporaneo o addirittura antecedente alle più antiche produzioni siderurgiche dell'Europa settentrionale. Parallelamente alla metallurgia, la cultura Nok sviluppò una tradizione artistica raffinatissima. Le sculture in terracotta, rinvenute in migliaia di frammenti, raffigurano teste umane con occhi di forma triangolare o ellittica, pupille scavate e acconciature elaborate a trecce, scignone e copricapi conici. I corpi, quando presenti, sono resi in modo schematico, spesso seduti a gambe incrociate, con bracciali, collane e gonnellini, suggerendo la rappresentazione di personaggi di rango elevato, forse sciamani o capi tribali. La tecnica della terracotta cava. Le statue Nok non sono piene, ma cave, costruite con la tecnica del colombino, lunghi rotoli di argilla arrotolati e sovrapposti, poi lisciati e incisi per creare dettagli come i tratti del viso, i gioielli e le scarificazioni. La cottura avveniva in fosse aperte a temperature tra i 700 e i 900 gradi, conferendo alla terracotta una caratteristica colorazione arancione-bruna. I pigmenti, tracce di ocra e caolino, indicano che le statue erano originariamente dipinte, anche se il tempo ha cancellato quasi completamente la policromia. Queste opere non erano semplici decorazioni. La loro rottura intenzionale e la sepoltura in fosse cerimoniali suggeriscono un uso rituale legato al culto degli antenati o a cerimonie di passaggio. I siti Nok sono costellati di frammenti sparsi su aree molto vaste, e l'assenza di una vera e propria stratigrafia urbana indica una società seminomade di allevatori e agricoltori, che si spostava periodicamente e abbandonava le statue dopo l'uso rituale. Declino e riscoperta. La cultura Nok scomparve misteriosamente intorno al 200 d.C., forse a causa di cambiamenti climatici che desertificarono parzialmente la regione, o per l'espansione di popoli vicini. Le sue sculture rimasero sepolte fino al 1928, quando dei minatori di stagno le scoprirono per caso. Da allora, il saccheggio ha disperso gran parte del patrimonio, ma gli scavi sistematici dell'Università di Francoforte stanno ricostruendo un mosaico culturale che sta riscrivendo la storia dell'Africa antica. La civiltà di Nok ci ricorda che l'Africa subsahariana non era un vuoto culturale prima delle invasioni europee, ma un crogiolo di innovazione artistica e tecnologica. Le sue teste di terracotta ci guardano ancora con occhi triangolari, custodi di un passato che aspetta di essere raccontato.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com. Il dispositivo tascabile di OpenAI è Lovefrom, uno smart speaker con Face ID. OpenAI e il mitico designer Johnny Ive stanno lavorando a un dispositivo portatile senza schermo che sfrutterà l'intelligenza artificiale per interagire con l'ambiente. Un assistente vocale tascabile che riconosce volti e oggetti, aprendo una nuova era dell'interazione uomo-macchina. Il cuore di questo prototipo è un chip progettato su misura, sviluppato in collaborazione con Broadcom, che integra un potente neural engine capace di eseguire localmente modelli linguistici di grandi dimensioni, senza necessità di connessione cloud. La fotocamera frontale, un modulo da 12 megapixel con tecnologia TrueDepth, consente il riconoscimento facciale tridimensionale e la scansione di oggetti in tempo reale, aprendo la strada a interazioni contestuali mai viste su un dispositivo indossabile. Il sistema operativo, chiamato internamente Ambient OS, è basato su un kernel Linux ultraleggero e gestisce l'interazione quasi esclusivamente tramite voce e gesti, con l'intelligenza artificiale che interpreta le intenzioni dell'utente prima ancora che vengano espresse verbalmente. Un design senza precedenti. Lofrom, lo studio di design fondato da Jony Ive dopo l'uscita da Apple, ha immaginato un oggetto che scompare letteralmente in una tasca. Il corpo è un monoblocco in titanio sabbiato con angoli arrotondati, senza pulsanti visibili, un bordo sensibile alla pressione rileva i tocchi e gli scorrimenti, mentre la superficie posteriore in vetro zaffiro ospita la lente della fotocamera e un piccolo altoparlante stereo nascosto. Il caricamento avviene esclusivamente in wireless tramite un pad magnetico, e l'autonomia, grazie a un processore a 3 nanometri, raggiunge le 30 ore di utilizzo continuo. L'interfaccia è interamente vocale, ma l'IA può proiettare una minima quantità di informazioni su un eventuale schermo esterno, come un televisore o un monitor, se l'utente lo desidera. L'idea è di restituire la libertà di non dover guardare uno schermo, delegando all'assistente la gestione delle comunicazioni, delle notifiche e persino delle ricerche visive. Basta inquadrare un monumento o un prodotto con la fotocamera e chiedere informazioni a voce. Un assistente proattivo e discreto. A differenza degli assistenti vocali attuali, che rispondono solo a comandi espliciti, il dispositivo di OpenAI e Lofrom è proattivo. Analizzando il contesto ambientale tramite i sensori e la cronologia delle abitudini, può anticipare le necessità. Se rileva che state uscendo di casa senza ombrello e le previsioni meteo indicano pioggia, vi avviserà sussurrando un messaggio nell'auricolare connesso. L'assistente non interrompe mai una conversazione in corso, ma attende i momenti di silenzio per fornire informazioni, grazie a un sofisticato algoritmo di rilevamento dell'attività vocale. La privacy è gestita localmente. Il riconoscimento facciale e la scansione degli oggetti avvengono interamente sul dispositivo, senza inviare immagini a server esterni. Le conversazioni sono criptate end-to-end e l'archiviazione dei dati sensibili è affidata a un'enclave sicura certificata, simile a quella degli iPhone. OpenAI ha dichiarato che il modello linguistico potrà essere addestrato anche su dati personali, ma sempre e solo in locale, utilizzando tecniche di federated learning. Impatto sul mercato e concorrenza. Se il prototipo dovesse trasformarsi in un prodotto commerciale, rappresenterebbe una sfida diretta agli smartphone tradizionali, riducendo la dipendenza dagli schermi e spostando il baricentro dell'interazione verso l'audio e la visione artificiale. Apple starebbe già lavorando a un dispositivo simile, mentre Meta e Google investono su occhiali smart. Ma il binomio OpenAI-Lofrom potrebbe ridefinire l'esperienza utente con un oggetto che non sembra tecnologia, ma un compagno silenzioso che capisce il mondo intorno a noi. Il sogno di Jony Ive e Sam Altman è un futuro in cui la tecnologia diventa così invisibile da confondersi con la nostra vita quotidiana. Un piccolo speaker che non si guarda, ma che ci guarda e ci ascolta, promettendo di alleggerire il carico cognitivo senza invadere la nostra attenzione. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Phoenix, la distribuzione Linux che resuscita i server headless via SSH. Quando un server remoto si blocca e non è più accessibile fisicamente, Phoenix è la soluzione. Una distribuzione Linux leggera che si carica interamente in RAM e attiva automaticamente un server SSH, permettendo il recupero dati e la riparazione da remoto. Phoenix è un sistema operativo live basato su Debian, progettato specificamente per l'amministrazione di sistema e il recupero dati. La sua immagine ISO pesa meno di 500 MB e una volta avviata, si espande interamente nella memoria volatile del computer, senza toccare i dischi rigidi collegati. Questa caratteristica permette di smontare qualsiasi partizione del sistema danneggiato ed eseguire controlli e riparazioni senza il rischio di modifiche accidentali ai dati. Il kernel include driver per tutti i file system comuni, dai classici ext4 e XFS fino a ZFS e BTRFS, oltre a supportare RAID hardware e software, LVM e crittografia Lux. SSH automatico e accesso remoto immediato. La caratteristica vincente di Phoenix è l'avvio automatico del demone SSH, configurato con una password di root predefinita e temporanea che l'utente può modificare al primo accesso. Appena il sistema è caricato, ottiene un indirizzo IP tramite DHCP e stampa sullo schermo, o sulla console seriale, l'indirizzo a cui connettersi. L'amministratore può così accedere da remoto tramite un semplice terminale e iniziare subito a lavorare, senza bisogno di collegare fisicamente un monitor e una tastiera al server. Questa funzionalità è preziosa nei data center, dove i server sono spesso privi di interfaccia grafica e accessibili solo via rete. In caso di kernel panic o corruzione del bootloader, basta riavviare la macchina da una penna USB con Phoenix inserita, o montata virtualmente tramite il sistema di management IPMI, e in pochi minuti si ottiene una shell remota completa. Da qui è possibile eseguire FSCK per riparare file system corrotti, reinstallare GRUB, modificare file di configurazione errati o recuperare interi database. Strumenti di diagnostica e recupero. Phoenix include una collezione curata di utility che coprono ogni scenario di emergenza. Smartmon Tools per analizzare lo stato di salute dei dischi, Drescue per clonare dischi danneggiati settore per settore, TestDisk e Photorec per recuperare partizioni perse e file cancellati, e CHNTPW per resettare le password di Windows. Script personalizzati possono essere caricati all'avvio tramite una directory su chiavetta, permettendo di automatizzare complesse procedure di ripristino. Un'altra applicazione tipica è la migrazione di sistema. Avviando Phoenix, si possono montare sia il disco sorgente che quello di destinazione, e con RSYNC o Part Clone trasferire l'intero sistema operativo su un nuovo hardware, risolvendo eventuali conflitti di driver e ricostruendo l'initrams prima del riavvio. La presenza di pacchetti standard come Vim, Screen, TMUX e Curl rende l'ambiente confortevole anche per sessioni di lavoro prolungate. Personalizzazione e limiti. Phoenix è altamente personalizzabile. È possibile rimasterizzare l'immagine ISO per includere driver proprietari, script aziendali o certificati SSH personalizzati, creando un toolkit di ripristino su misura. La mancanza di un'interfaccia grafica e la necessità di una certa familiarità con la riga di comando lo rendono meno adatto agli utenti inesperti, ma per i professionisti IT è un alleato insostituibile che sta in una tasca. In un mondo di infrastrutture sempre più virtualizzate e remote, Phoenix rappresenta il ponte tra il disastro informatico e la soluzione. Un piccolo sistema operativo che dimostra come l'essenzialità e la robustezza siano le doti migliori per chi lavora nell'ombra dei server.
L'innovazione è il coraggio di pensare in modo diverso, su microsmeta.com.
La fluidità dei movimenti nei robot ballerini è l'armonia espressiva. L'applicazione degli algoritmi di danza coreografica e delle curve di accelerazione fluide all'interno degli androidi assistenziali femminili costituisce un elemento chiave per garantire la sicurezza fisica e la delicatezza strutturale durante i contatti ravvicinati con gli anziani. L'ingegneria del movimento artistico applicata all'assistenza. La danza robotica non è un semplice esercizio di esibizione spettacolare o intrattenimento tecnologico, configurandosi come il banco di prova più severo per lo sviluppo del controllo motorio fine. Per far sì che un assistente androide possa muoversi all'interno di un salotto senza urtare oggetti fragili o causare incidenti, i tecnici devono programmare i motori utilizzando curve di accelerazione logaritmiche denominate profili di moto AS. Questo metodo evita gli arresti bruschi e gli scatti tipici dei bracci meccanici industriali, sfumando l'inizio e la fine di ogni gesto. La fluidità che ne deriva permette al corpo del robot di muoversi nello spazio con un'armonia artistica che riduce lo stress visivo dell'utente e trasforma la macchina in una presenza piacevole e integrata nell'ambiente domestico. I sensori di coppia e la sicurezza del contatto ravvicinato. La gestione del movimento fluido diventa un requisito di sicurezza imprescindibile quando il robot deve compiere manovre a diretto contatto con la pelle o il corpo di una persona anziana, come nel caso del supporto fisico per alzarsi dal letto o della vestizione quotidiana. Gli androidi assistenziali integrano giunti elastici ed attuatori dotati di controllo di impedenza hardware. Questo sistema permette al robot di percepire la minima resistenza meccanica opposta dal corpo umano. Se l'anziano compie un movimento improvviso o mostra rigidità articolare, l'automa non forza il gesto, ma asseconda dolcemente lo spostamento proprio come farebbe una ballerina professionista che adegua il passo a quello del proprio partner di danza, azzerando il rischio di traumi o lesioni muscolari. L'abbattimento della percezione macchinistica tramite l'armonia. Il successo dell'assistenza domiciliare operata da macchine bioniche femminili passa attraverso la totale rimozione della componente estetica e motoria alienante. Un'andatura grace, il movimento sinuoso delle braccia e la fluidità nel piegarsi per raccogliere un oggetto contribuiscono a generare fiducia nel soggetto assistito. Gli algoritmi di pianificazione motoria accorpano le traiettorie di più giunti contemporaneamente, combinando lo spostamento di spalla, Gomito e polso in un unico flusso armonico e continuo. Questa fluidità ingegneristica riduce drasticamente l'attrito interno delle componenti e l'usura dei riduttori meccanici, garantendo un funzionamento silenzioso e prolungato nel tempo, essenziale per la quiete delle mura domestiche. La fluidità dei movimenti ispirata ai robot ballerini rappresenta il punto di convergenza ideale tra efficienza meccanica e sensibilità assistenziale, consentendo agli androidi domestici ad estetica femminile di operare con una delicatezza senza precedenti. Trasformando la fisica del movimento in un'opera di precisione armonica, la robotica pacifica si appresta a diventare il braccio destro invisibile e sicuro della cura domiciliare.
Digital Worlds, il futuro è a portata di voce. Proseguiamo su microsmeta.com. Liquid Glass è l'interfaccia spaziale di Harmony OS 7, design che prende vita. Harmony OS 7 ha introdotto una nuova interfaccia chiamata Liquid Glass, che sfrutta i sensori di movimento per creare un effetto tridimensionale fluido e interattivo. Ogni tocco genera increspature di luce e ombra, trasformando lo schermo in una superficie viva e reattiva. Il motore grafico responsabile di Liquid Glass si chiama Arc Graphics 3D ed è stato sviluppato internamente da Huawei per sfruttare al meglio le capacità del chip Kirin 9100 e delle sue unità di elaborazione neurale e grafica. A differenza delle tradizionali animazioni precalcolate, il sistema genera in tempo reale riflessi, rifrazioni e ombre morbide basandosi su un modello fisico della luce che simula il comportamento del vetro e dei liquidi. Quando l'utente inclina il telefono, i giroscopi e gli accelerometri inviano dati che modificano l'angolo di incidenza della luce virtuale, facendo scorrere riflessi e ombreggiature come se sotto il vetro ci fosse un fluido reale. Interattività aptica e risposta visiva. Ogni tocco sullo schermo genera un'increspatura concentrica che si propaga dal punto di contatto, distorcendo leggermente gli elementi dell'interfaccia sottostanti, come un sasso gettato in uno stagno. Il feedback aptico, fornito da un motore lineare di ultima generazione, accompagna le increspature con vibrazioni sottili e localizzate, creando un'illusione tattile di pressione su una superficie morbida. Le notifiche, invece di apparire come semplici banner, emergono dal bordo dello schermo come bolle di vetro fuso che si solidificano in card informative, per poi dissolversi in una pioggia di particelle quando vengono scartate. Il sistema operativo utilizza anche la fotocamera frontale per tracciare la posizione degli occhi dell'utente, adattando la prospettiva delle ombre e dei riflessi in base all'angolo di visione. Questo effetto parallasse conferisce una profondità realistica alle icone e ai widget, che sembrano fluttuare a diversi livelli sopra lo sfondo. L'elaborazione grafica, pur essendo complessa, è ottimizzata per mantenere un frame rate stabile di 120 fotogrammi al secondo, grazie a un'architettura di rendering asimmetrica che delega i calcoli più pesanti alla NPU. Efficienza energetica e impatto sulle prestazioni. Una delle preoccupazioni iniziali riguardava il consumo energetico di un'interfaccia così dinamica. Huawei ha risolto il problema con un sistema di rendering predittivo. Il processore calcola in anticipo le possibili transizioni basandosi sul comportamento dell'utente, e quando l'interazione effettiva avviene, la GPU deve solo applicare animazioni già preelaborate, riducendo il carico computazionale istantaneo. Inoltre, quando il telefono è fermo su una scrivania, l'interfaccia riduce gradualmente la complessità delle animazioni, entrando in una modalità a basso consumo che consuma meno dell'1% di batteria all'ora. Le applicazioni di terze parti possono accedere alle Application Programming Interface di Liquid Glass per integrare i propri elementi con il tema fluido, ma senza forzature. I developer possono definire il livello di profondità e la risposta all'inclinazione, mantenendo coerenza visiva con il resto del sistema. I primi test condotti da recensori indipendenti hanno mostrato che l'impatto sulla durata della batteria è inferiore al 5% rispetto a un'interfaccia piatta tradizionale. Un risultato sorprendente che conferma l'efficienza dell'ottimizzazione hardware-software. Liquid Glass non è solo un vezzo estetico, ma una nuova filosofia di interazione uomo-macchina, dove lo schermo smette di essere una finestra bidimensionale e diventa un materiale vivo che risponde al tatto e allo sguardo. Un piccolo assaggio di futuro che Huawei ha già messo nei nostri palmi. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Le inondazioni monsoniche nel Sahel e la crisi umanitaria in Chad. Il Climate Risk Index ha messo il Chad tra le nazioni più colpite da inondazioni prolungate, che sommergono per mesi interi villaggi e colture nel Sahel. L'estensione anomala dei monsoni atlantici sta trasformando la savana in una palude permanente, aggravando povertà e conflitti. Il bacino del lago Chad, un tempo uno dei più grandi specchi d'acqua dolce dell'Africa, si è ridotto del 90% dagli anni 60 a causa della siccità e dell'irrigazione intensiva, ma negli ultimi anni sta vivendo un fenomeno opposto: inondazioni catastrofiche che sommergono le pianure circostanti per periodi sempre più lunghi. Le piogge monsoniche, che normalmente cadono tra giugno e settembre, si sono estese fino a novembre e dicembre, con intensità raddoppiata rispetto alla media del XX secolo. Nel 2025, oltre 500.000 ettari di terreni coltivati a miglio e sorgo sono andati perduti, e più di 1 milione di persone sono state sfollate. Il nesso tra riscaldamento oceanico e monsoni. Il meccanismo che alimenta queste piogge eccezionali è legato al riscaldamento delle acque superficiali del Golfo di Guinea, che ha raggiunto temperature medie di 29 gradi Celsius, circa 1,5 gradi sopra la media storica. L'evaporazione aumentata carica l'atmosfera di umidità, che i venti monsonici spingono verso l'interno del Sahel. Quando queste masse d'aria incontrano le correnti secche del Sahara, scaricano precipitazioni torrenziali in poche ore, superiori ai 200 mm, che i suoli argillosi e compattati non riescono ad assorbire. Le acque ristagnano per settimane, trasformando i campi in acquitrini maleodoranti e favorendo la proliferazione di zanzare e malattie come la malaria e il colera. Il lago Chad, alimentato dai fiumi Kari e Logone, ha visto il suo livello salire improvvisamente, allagando le isole dove vivevano comunità di pescatori e pastori. Le acque hanno sommerso le infrastrutture stradali, isolando intere province e rendendo impossibile la distribuzione di aiuti umanitari. Le previsioni climatiche a medio termine indicano che questa tendenza non si invertirà, ma anzi si intensificherà, con un aumento del 20% delle precipitazioni monsoniche entro il 2050. Conflitti per le risorse e migrazioni forzate. Le inondazioni non colpiscono solo i coltivatori sedentari, ma anche i pastori nomadi, che vedono i pascoli trasformarsi in paludi e devono spostarsi verso nord, entrando in competizione con altre etnie per l'accesso all'acqua e alla terra asciutta. Nel 2025, scontri tra agricoltori e allevatori nella regione del Mayo-Kebbi hanno causato oltre 300 morti e il massiccio esodo verso i campi profughi del Camerun. La pressione demografica e la scarsità di risorse alimentano il reclutamento da parte di gruppi armati, aggravando l'instabilità dell'intera regione saheliana. Le organizzazioni internazionali chiedono un piano Marshall per il Sahel, che preveda la costruzione di argini, canali di drenaggio e sistemi di allerta precoce, ma i fondi stanziati finora coprono meno del 30% delle necessità. Il governo ciadiano, con un PIL pro capite tra i più bassi al mondo, non può far fronte da solo a una crisi di queste dimensioni, e la comunità internazionale è distratta da altre emergenze. Adattamento e soluzioni locali. Nonostante la gravità della situazione, alcune comunità stanno sperimentando tecniche di adattamento innovative. Nella regione del Lac, contadini hanno iniziato a costruire orti galleggianti su zattere di giacinto d'acqua, coltivando verdure a foglia che non temono l'umidità. Altri villaggi stanno piantando alberi di acacia e moringa per consolidare il suolo e creare barriere frangivento, riducendo l'erosione. Ma queste iniziative, per quanto promettenti, sono gocce nel mare di un problema che richiede un'azione globale concertata. Le inondazioni del Sahel non sono una fatalità meteorologica, ma il sintomo di un pianeta che si sta surriscaldando a spese dei più poveri. Ascoltare il grido d'allarme del Chad significa riconoscere che la crisi climatica è già una realtà quotidiana per milioni di persone.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com. La mosca scorpione, l'antico insetto spazzino dal falso pungiglione. Con il suo addome allungato e ricurvo che ricorda un pungiglione, la mosca scorpione sembra un insetto pericoloso, ma è del tutto innocua. Appartiene all'ordine dei Mecotteri, un gruppo antichissimo di insetti spazzini che si nutrono di carcasse e sostanze zuccherine. Le ali della mosca scorpione sono membranose e trasparenti, spesso macchiate di bruno o giallo, con una venatura fitta che ricorda quella delle libellule primitive. Il corpo è esile, lungo fino a 3 cm, con un apparato boccale masticatore allungato a formare un piccolo rostro, utile per frugare tra le carcasse di altri insetti. Il capo, dotato di grandi occhi composti e antenne filiformi, è ipognato, cioè piegato verso il basso, una caratteristica tipica degli insetti che si nutrono sul substrato. Il falso pungiglione, un'arma d'amore. La struttura che conferisce a questo insetto il nome comune è l'addome del maschio, che termina con un rigonfiamento a forma di bulbo ricurvo, simile al telson di uno scorpione. A differenza di quest'ultimo, però, non contiene veleno né è in grado di pungere. Si tratta dell'apparato genitale maschile, ipertrofico e sclerificato, che durante l'accoppiamento viene usato per afferrare saldamente la femmina. In alcune specie, il maschio offre alla partner una goccia di saliva zuccherina o un piccolo insetto morto come dono nuziale, un comportamento che riduce il rischio di essere attaccato e mangiato dalla femmina stessa. L'accoppiamento può durare diverse ore, durante le quali il maschio mantiene la presa con il bulbo genitale, mentre la femmina si nutre del dono. Questo rituale è stato osservato in numerose specie di panorpa, il genere più diffuso in Europa e Asia. Se il dono non è gradito o è troppo piccolo, la femmina può interrompere la copula e allontanarsi, un esempio affascinante di selezione sessuale post-copulatoria. Ecologia e comportamento spazzino. Le mosche scorpione sono insetti prevalentemente crepuscolari, che frequentano ambienti umidi e ombrosi, come il sottobosco di latifoglie, le sponde dei ruscelli e le siepi incolte. La loro dieta è composta principalmente da carcasse fresche di artropodi, in particolare ragni, afidi e piccoli bruchi, ma non disdegnano nettare, linfa e frutti in decomposizione. Grazie al rostro allungato, riescono a penetrare nelle fessure dei corpi morti e a raggiungere i tessuti molli interni. In alcune stagioni, quando le carcasse scarseggiano, le mosche scorpione si alimentano esclusivamente di sostanze vegetali zuccherine, come la melata prodotta dagli afidi. Questo regime alimentare vario le rende importanti decompositori, contribuendo al ciclo dei nutrienti nel suolo forestale. Le larve, che si sviluppano nel terreno umido, sono anch'esse saprofaghe e completano il ciclo vitale in circa un mese, impupandosi in bozzoli di seta e particelle terrose. Un fossile vivente. L'ordine dei Mecotteri, a cui appartengono le mosche scorpione, è comparso nel Permiano, oltre 250 milioni di anni fa, ed è considerato uno dei gruppi ancestrali da cui si sono evoluti i moderni ditteri, mosche e zanzare, e lepidotteri farfalle. I reperti fossili mostrano che la morfologia di base è rimasta pressoché invariata per centinaia di milioni di anni, rendendo questi insetti veri e propri fossili viventi. In Italia sono presenti circa 20 specie del genere Panorpa, facilmente riconoscibili per le ali maculate e il caratteristico volo lento e planato. La mosca scorpione è un perfetto esempio di come l'evoluzione possa riciclare strutture anatomiche per scopi completamente diversi, trasformando un'arma apparente in uno strumento di corteggiamento e riproduzione. Un piccolo gioiello di ingegneria naturale che vive nascosto tra le foglie. La prossima notizia è un tributo alla curiosità. Ascoltiamola su microsmeta.com.
I roditori del deserto che non bevono mai acqua grazie a reni super specializzati. Come si sopravvive nel deserto senza mai bere una goccia d'acqua? I roditori xerofili, come il ratto canguro, hanno sviluppato reni capaci di concentrare l'urina in modo estremo e un metabolismo che produce acqua direttamente dai semi secchi di cui si nutrono. Il segreto di questi piccoli mammiferi risiede nell'ansa di Henle, una porzione del nefrone renale che nei roditori xerofili è eccezionalmente lunga, fino a 5 volte quella di un ratto comune. Questa struttura anatomica crea un gradiente osmotico elevatissimo nella midollare del rene, permettendo di riassorbire acqua dall'urina in transito e di espellerla con una concentrazione di soluti fino a 10 volte superiore a quella del sangue. L'urina prodotta è così densa da cristallizzare quasi immediatamente a contatto con l'aria, riducendo la perdita idrica a meno di una goccia al giorno. Acqua metabolica dai semi secchi. Questi animali non hanno bisogno di bere perché ricavano tutta l'acqua di cui necessitano dalla respirazione cellulare. I semi di cui si nutrono, immagazzinati in tane sotterranee, sono composti principalmente da carboidrati complessi e lipidi. Quando vengono digeriti, gli atomi di idrogeno presenti nelle molecole si legano all'ossigeno respirato, formando acqua endogena. Un grammo di amido produce circa 0,56 grammi di acqua, mentre un grammo di grasso ne produce 1,07 grammi. Il ratto canguro, che consuma quotidianamente semi per un totale di circa 10 grammi, sintetizza così quasi 6 millilitri di acqua pura, sufficienti a coprire tutte le sue necessità fisiologiche. Inoltre, questi roditori hanno sviluppato adattamenti comportamentali per minimizzare la traspirazione. Trascorrono le ore più calde in tane profonde fino a un metro, dove l'umidità relativa è molto più alta dell'esterno e la temperatura è inferiore di 15 gradi. Le narici sono dotate di turbinati ossei complessi che raffreddano l'aria espirata, condensando il vapore acqueo prima che lasci il corpo, un meccanismo simile a quello dei cammelli ma in miniatura. Adattamenti fisiologici e assenza di sudore. I roditori xerofili non possiedono ghiandole sudoripare funzionanti e la loro pelle è spessa e cheratinizzata per ridurre la perdita d'acqua per evaporazione. Le feci sono estremamente secche, quasi polverizzate, grazie a un colon allungato che assorbe ogni residuo liquido. Anche il comportamento alimentare è adattato. Accumulano i semi durante la notte, quando l'umidità atmosferica è più alta, e li conservano in camere sigillate con tappi di terra per mantenere un microclima stabile. Alcune specie, come il gerbillo del deserto del Sahara, possono sopravvivere anche in presenza di acqua salmastra, grazie a reni in grado di espellere il sale in eccesso senza disidratarsi. Studi di laboratorio hanno dimostrato che il ratto canguro può vivere per oltre 3 anni con una dieta composta esclusivamente da semi di girasole secchi, senza mai assaggiare acqua, mantenendo peso e funzioni vitali perfettamente nella norma. Lezioni per la medicina e la tecnologia. La comprensione dei meccanismi renali di questi animali sta ispirando nuove terapie per l'insufficienza renale umana e lo sviluppo di tecnologie per la desalinizzazione dell'acqua a basso consumo energetico. Le membrane sintetiche che imitano l'ansa di Henle potrebbero un giorno rivoluzionare la purificazione dell'acqua in regioni aride, trasformando l'acqua salmastra in acqua dolce con un dispendio energetico minimo. I piccoli roditori del deserto sono veri maestri di sopravvivenza e i loro reni rappresentano un capolavoro di miniaturizzazione ed efficienza. Studiare come fanno a non bere mai acqua ci insegna molto sulla resilienza della vita e sulle soluzioni che la natura ha già sperimentato per noi.
Resta sintonizzato. Il prossimo tema ti aprirà nuovi orizzonti su microsmeta.com.
Da boia russellii, la vipera di Russell che minaccia l'India rurale. La da boia russellii, una vipera tozza e aggressiva, è responsabile di migliaia di decessi ogni anno nelle campagne indiane. Il suo veleno scatena trombosi sistemiche e necrosi, rendendo ogni morso una corsa contro il tempo verso l'antiveleno. Il veleno di da boia russellii contiene un'abbondanza di enzimi attivatori della protrombina, che trasformano rapidamente il fibrinogeno in fibrina, consumando i fattori della coagulazione e provocando una coagulazione intravascolare disseminata. Questo fenomeno paradossale causa prima una formazione massiccia di microtrombi nei capillari, che danneggiano organi come reni e cervello, e subito dopo un'emorragia incontrollata perché il sangue ha esaurito le scorte di piastrine e fattori coagulativi. La vittima può sanguinare dalle gengive, dalle ferite e dagli organi interni, con un alto rischio di shock ipovolemico. Un serpente notturno e aggressivo. A differenza di molte vipere, che fuggono se disturbate, la vipera di Russell è notoriamente irascibile. Quando si sente minacciata, emette un soffio profondo e sonoro, gonfiando il corpo e appiattendo la testa triangolare, per poi sferrare morsi ripetuti con un'estensione fulminea. È attiva soprattutto di notte, quando caccia roditori nelle risaie e nei campi coltivati, entrando spesso in contatto con i contadini che lavorano scalzi. La sua colorazione a rombi bruni su fondo giallo ocra la mimetizza perfettamente tra le zolle di terra e la paglia secca, rendendo gli incontri accidentali molto frequenti. L'areale della specie si estende dall'India settentrionale fino allo Sri Lanka, passando per Pakistan, Bangladesh e Myanmar, con popolazioni consistenti anche in Thailandia e Indonesia. In India, è considerata uno dei Big Four, i 4 serpenti responsabili della maggior parte dei morsi letali, insieme al cobra dagli occhiali, al bungaro comune e alla vipera rostrata. Le statistiche sanitarie parlano di circa 15.000 decessi all'anno soltanto in India, anche se il numero reale è probabilmente più alto a causa della mancata denuncia nelle aree rurali. Danno tissutale e insufficienza renale. Oltre all'effetto emocoagulante, il veleno contiene fosfolipasi A2 e ialuronidasi che degradano le membrane cellulari e la matrice extracellulare, provocando necrosi locale attorno alla ferita. Il tessuto diventa nero e secco, e spesso è necessaria l'amputazione dell'arto colpito per prevenire infezioni letali. Anche con la somministrazione tempestiva di antiveleno, il danno renale acuto è frequente e molti sopravvissuti devono sottoporsi a dialisi per il resto della vita. L'antiveleno polivalente, prodotto dal Serum Institute of India, è efficace ma richiede dosi massicce. E in alcune regioni sono state segnalate popolazioni di vipera con beneficio parzialmente resistente a causa della variabilità geografica nella composizione tossica. I protocolli di primo soccorso prevedono l'immobilizzazione immediata dell'arto e il trasporto rapido in ospedale, evitando lacci emostatici o incisioni che peggiorerebbero l'emorragia. La prevenzione si basa sull'educazione delle comunità agricole e sull'uso di calzature protettive. La vipera di Russell è un avversario formidabile nella lotta quotidiana per la sopravvivenza nelle campagne asiatiche. Conoscere il suo veleno e rispettare il suo habitat è il primo passo per ridurre il tributo di vite umane che questo serpente esige ogni anno.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!